Raduni, l'Associazione Operatori Radiofonici Universitari, presenta Voci, l'approfondimento di attualità a cura delle radio del network.
Cari amici di Raduni, qui Davide Boris, sono in compagnia del nostro segretario nazionale Alice Plata e del professor Fabrizio Quattrini, psicoterapista e professore di clinica delle parafilie e della devianza presso l'Università dell'Aquila e anche facente parte dell'Istituto Italiano di Sessuologia Scientifica di Roma. Buongiorno a tutti.
Buongiorno. Ben trovati.
Buongiorno professore, in questo periodo molto particolare che ci vede chiusi nelle nostre abitazioni, una delle curiosità sempre presente è quella degli atteggiamenti sessuali e di come queste attività si ripercuotono sulla nostra vita e sulla nostra quotidianità. Volevamo chiederle innanzitutto come vive la psiche umana dal punto di vista sessuale una situazione di reclusione.
È un elemento questo della quarantena forzata o comunque della reclusione, no? Un po' forzata, che piano piano porterà gli individui a fare i conti proprio con quelle che sono delle sensazioni appunto insolite. Faccio l'esempio della coppia che magari ha sempre minimizzato il conflitto, no? E in qualche modo riusciva perché usciva di casa, perché magari riusciva in qualche modo anche a drammatizzare allontanandosi dal partner. Oggi questo potrebbe essere oggetto di ulteriori liti o di ulteriori conflitti, e questo naturalmente potrebbe portare a lungo termine una situazione conflittuale tale che può anche far scoppiare la coppia, no? E quindi non sappiamo quello che succederà post diciamo quarantena. Solo le coppie che da sempre si sono ritenute probabilmente complici, e quindi dietro a quella complicità esiste anche una possibilità di continuare a rinnovare il gioco dell'amore, o comunque la possibilità di viversi l'esperienza affettivo erotico sessuale, solo quelle probabilmente oggi continuano a sperimentare positivamente quello che è la dimensione appunto della sessualità. E anche in quelle coppie però dobbiamo capire quali potrebbero essere, se tutto diventa così chiuso forzatamente per troppo tempo. Poi appunto citavo anche le persone single, in quel caso è ancora più drammatico, perché al di là di tutto, ma i single negli ultimi tempi, anche utilizzando le app di dating, riuscivano in qualche modo a vivere, no, un'esperienza erotico-sessuale anche nella loro privacy, o comunque nel loro non raccontarsi poi, no, rispetto a quello che effettivamente sperimentavano. Oggi come oggi si ritrovano da soli all'interno di un'abitazione dove probabilmente sì, l'autoerotismo potrebbe alleviare, no, certi aspetti dell'intimità o comunque del piacere erotico-sessuale, ma non è più la stessa situazione, cioè c'è un cambiamento anche lì talmente forte che potrebbe a lungo termine portare queste persone a vivere esperienze di angoscia o comunque di tristezza. Non voglio naturalmente esagerare pensando addirittura a forme depressive. Quindi è un elemento, quello della fertilità, della sessualità, che sta modificando le vite delle persone, si sta modificando all'interno appunto degli individui, e che non sappiamo ad oggi cosa potrà accadere successivamente a questa forzatura.
Ad esempio possono essere casi anche di studenti universitari fuori sede che vivono con altre persone in una casa, con coinquilini, quindi condividono degli spazi comuni, però magari hanno una propria stanza in cui stare. L'intimità e comunque la sessualità con se stessi può essere un po' minacciata anche da questa situazione che porta a dover vivere 24 ore su 24 in una casa con altre persone che non si conoscono così profondamente, e quindi porta anche sempre più angoscia a chi è da solo e non riesce magari a stare da solo.
Assolutamente sì, è molto probabile, anche perché lì poi subentrano i fattori legati alle caratteristiche di personalità. Ci sono persone magari che non hanno mai negato, no, il fatto che avessero anche una vita autoerotica in quella situazione, un po' come stava descrivendo lei. Altri potrebbero invece non aver mai immaginato di dover condividere, quindi la forzata, no, quarantena potrebbe in questi ultimi portare ad una situazione di estremo imbarazzo, che credo e mi auguro venga assolutamente superata, perché comunque sono aspetti che si possono superare anche solo riuscendo a ricavare degli spazi molto privati, che ad esempio potrebbe essere il bagno. Però so poi caratterialmente come potrebbero essere vissuti. È chiaro che se è un qualcosa che viene preso in considerazione magari all'interno di una settimana, due settimane, è diverso, no? Rispetto a stare giorni e giorni. Cioè qui stiamo parlando che sono appena passati 14 giorni, forse dovranno passarne altrettanti, forse qualcosa anche di più. Quindi in quel caso si sommano, no? Delle giornate che potrebbero effettivamente fare la differenza.
Parliamo di social media e del mondo web. Tanto in questi giorni si dice che la parte digitale della nostra vita ci sta venendo incontro nell'affrontare questa situazione particolare. Come questa cosa impatta sull'ambito sessuale e ne ha effetti particolari su quello che poi potrebbe essere un ritorno alla normalità e alla normale vita di relazione con le altre persone?
Allora, assolutamente sì, anche perché la maggior parte delle volte che si parla di sessualità associata alle nuove tecnologie e quindi anche a quelli che sono tutte le app, no, tutti i social, spesso la dimensione che si associa è quella della paura della dipendenza, no? Cioè creare forme di dipendenza di tipo comportamentale. Probabilmente quello che sta succedendo oggi è invece un qualcosa di importante, perché utilizzare le nuove tecnologie significa rendere più vicini gli altri nonostante la forzata, appunto, separazione, no? Quindi è come cercare a quel punto di stare in un contatto, per quanto virtuale, però utile per sentirsi assolutamente meno soli. Allora, anche persone che magari sono fidanzate ma non hanno deciso di convivere potrebbero comunque attraverso le nuove tecnologie restare non solo in contatto semplicemente verbale, no? E quindi parlando e comunicando verbalmente, potrebbero attraverso anche delle videochiamate vedersi e in qualche modo forse anche riuscire a trovare uno spazio di intimità. Un'intimità che prima di questa quarantena era solo una forma trasgressiva dell'esperienza erotico-sessuale, oggi potrebbe diventare una nuova modalità di interazione necessaria al buon funzionamento della relazione di coppia in quelle persone. Ma la stessa cosa mi verrebbe da pensare nell'autoerotismo e l'utilizzo di quella che potrebbe essere la pornografia, cioè se un tempo veniva vissuta solo e esclusivamente in maniera così casuale, oggi, sperando che non avvenga quel famoso discorso di dipendenza di cui parlavo prima, potrebbe essere un elemento salvifico di tante persone che effettivamente non riescono a vivere serenamente quella dimensione.
Qual è la linea sottile che separa un comportamento positivo da un comportamento che rischia di portare ad una devianza o dipendenza?
Ma la dipendenza è fondamentalmente è legata al bisogno, no? Cioè al bisogno di sentire, cioè quella necessità di dover fare per forza quel comportamento, creando addirittura quello stato di astinenza nel momento in cui viene proibito, viene in qualche modo provato a non essere messo in atto. La dipendenza è la stessa nelle sostanze tanto quanto nei comportamenti, quindi non cambia il circolo della dipendenza a livello cognitivo. Quello che però appunto potrebbe succedere oggi è non viversi l'esperienza come così fondamentale, necessaria, obbligatoria, quanto come risolutiva, come risoluzione ad una urgenza che quindi fa la differenza. Poi ricordiamoci sempre che si parla di dipendenza nel momento in cui la persona non solo non può farne a meno, ma ha come unico elemento, no, in questo caso di tipo eccitatorio, quel tipo di esperienza. E questo faccio riferimento anche a qualunque tipo di caratterizzazione erotico-sessuale, perché anche una persona che non riesce a vivere l'eccitazione se non utilizza un certo strumento, una certa caratteristica della sessualità, ecco, quella persona automaticamente mi diventa dipendente, no? Quindi la linea sottile probabilmente è questa. E credo però che oggi come oggi molte persone che magari apparentemente potrebbero sembrare dipendenti perché usano troppo spesso, no, quel tipo di modalità, potrebbero però utilizzarla non con l'obiettivo unico, no, e assoluto dell'utilizzo, no, e dell'eccitazione, quanto come una necessità data dalla forzatura che stiamo vivendo e quindi unica modalità per riuscire a dare sollievo e quindi provare un'esperienza del piacere.
E in questo senso può essere questa situazione, questo particolare momento che stiamo tutti vivendo, un'occasione anche per approfondire la conoscenza sessuale dell'autoautismo e la conoscenza del proprio corpo per tante persone che fino a questo momento hanno tralasciato questo aspetto anche perché magari mal visto nella società?
Allora, io me lo augurerei. Il problema però qui è un altro, perché se la persona magari ha sempre lasciato in secondo piano, se non addirittura negato, no, a se stessa o a se stesso l'esperienza autoerotica, potrebbe avere una radice culturale, sociale o comunque di una non educazione all'affettività, alla sessualità ricevuta, che quindi ha impedito una serie di passaggi anche cognitivi, no, utili e importanti per viversi serenamente l'autoerotismo. Da soli, in questo caso, da soli intendendo senza l'ausilio, no, di un supporto sessuologico, in questo caso come può essere un professionista, come anche nel mio caso, potrebbe non essere facile. Tutte quelle persone invece che magari hanno sempre permesso a loro stesse, no, una dimensione dell'autoerotismo in maniera funzionale, in quel caso questo momento così particolare potrebbe rivelare un'ulteriore maggiore conoscenza di sé, che naturalmente fa la differenza.
In un periodo appunto di chiusura forzata come quello che stiamo vivendo, quanto è la percentuale comunque auspicabile da dedicare all'aspetto sessuale della nostra giornata?
Non credo che ci siano dei numeri così chiari e così statisticamente rilevanti. Io credo molto che l'esperienza erotico-sessuale debba essere gestita in maniera più funzionale possibile e quindi sentita, no, dalle persone con una libertà tale che non ha un tempo. Cambia naturalmente il fatto di non farlo per niente o farlo troppo, no, esageratamente, perché i due estremi di questo continuum naturalmente mi fanno pensare ad una forma di asessualità da un lato e dall'altro invece una forma magari di dipendenza appunto, no, sessuale, cioè un atteggiamento più dipendente. Quindi tendenzialmente non mi sentirei mai di dare dei numeri al riguardo, quanto suggerire alle persone di viversi l'esperienza lasciandosi andare qualunque momento e tutte quelle volte che sentono comunque l'importanza di volerla praticare, volerla comunque sperimentare, da soli nel momento in cui magari uno riesce a vivere l'autoerotismo, in coppia ricordando sempre di rispettare se stessi e l'altro diverso da sé.
Quanto può anche influenzare questa situazione in cui c'è una paura del contagio e quanto può essere influenzata la relazione sessuale tra una coppia che convive, che vive insieme, che magari può vedere uno dei due membri della coppia che è impaurita di magari ammalarsi e quindi di avere un contatto fisico così diretto con il proprio partner? Possono esistere queste situazioni? Come ci si può anche comportare da questo punto di vista per cercare di permettere alla coppia di mantenere una relazione che non cada nella paranoia?
Allora, questo è forse uno degli aspetti più drammatici. Cioè, io immagino semplicemente l'abbraccio, semplicemente il bacio, semplicemente la carezza, no? Che vengono meno, se non addirittura negati totalmente, perché si ha paura di poter essere pericolo di infezione. Ecco, questa è una cosa sicuramente che cambierà le realtà familiari, le realtà comunque relazionali, che cambierà il nostro modo di vivere quello che forse ci è sempre stato più riconosciuto anche un po' più da tutti a livello proprio mondiale, e parlo per l'italiano in questo caso, per l'Italia, che è quello dell'empatia e della relazionalità molto più intima, no? Ci sono popoli e paesi probabilmente che sono più abituati ad un distanziamento. Per noi questa cosa è molto molto complicata e probabilmente ci segnerà talmente tanto e cambierà anche le nostre abitudini.
Cambieranno anche le nostre abitudini nella relazione tra persone dovute all'uso degli strumenti digitali, o diciamo ci sarebbe un ritorno alla normalità riprendendo le vecchie abitudini, il vecchio modo di relazionarsi?
Allora, se per dimensione digitale, cioè, si intende rimanere nel virtuale, no, questo probabilmente non cambierà, anzi diventerà una modalità assolutamente propositiva, no? E costruttiva, perché comunque lì non c'è nessun tipo di contagio. Se invece si parla dell'utilizzo di quelle che magari erano le applicazioni di dating per poter incontrare le persone, quello sì, quello sicuramente diventerà una modalità, cambierà tantissimo lo stile di vita delle persone. È molto probabile che tutto quello che veniva vissuto precedentemente negli anni 90, quando ancora non avevamo la tecnologia degli smartphone, no? E quindi anche le applicazioni non esistevano, che riguardava la comunicazione virtuale tramite chat, ecco, mi sembra che stiamo ritornando un po' in quella direzione, cioè il fatto di poter utilizzare un qualcosa che sia meno pericoloso possibile pur rimanendo in una dimensione di tipo appunto relazionale. Tutto ciò che è relazione concreta, no? Possibilità di incontro, possibilità di rapporto corporeo, ci vorrà un po' di tempo per riprendere anche la fiducia.
In questi giorni di quarantena noi non possiamo neanche uscire di casa, quindi molte persone che magari facevano riferimento a consultorio oppure comunque ad alcune strutture per poter parlare della propria sessualità non hanno modo di poter avere quel contatto diretto. In generale è stato fatto qualcosa per cercare di aiutare a distanza chi ha bisogno?
Tutte quelle attività, compresa anche quella del mio istituto, l'Istituto Italiano di Sessuologia Scientifica a Roma, si sono trasformate da un qualcosa di vis-à-vis e concreto in qualcosa di online e remoto. Questo che vuol dire che tutte le persone che naturalmente avessero necessità appunto di entrare in contatto anche, no, con un consulente o comunque con uno psicoterapeuta, un sessuologo per una serie di situazioni che sta vivendo, può sicuramente inviare tramite anche il nostro sito, ci sono dei moduli che indirizzano poi ai vari esperti, no, quelle che sono le richieste e permettersi a quel punto di fare degli interventi clinici da un punto di vista strettamente online. Questo ad esempio è un qualcosa che sicuramente, se continua la quarantena, dovremo iniziare a strutturare ancora in maniera più chiara per farlo arrivare agli altri, però è già attivo anche se non è sponsorizzato, magari come uno poteva prevedere. Una cosa invece che mi va di dire, perché questo è invece accaduto abbastanza tempestivamente da un punto di vista dell'Ordine Nazionale degli Psicologi, che ha invece attivato una specie di task force, per di più gratuita, di colleghi che si sono resi disponibili proprio per essere contattati da chi avesse bisogno da un punto di vista psicologico rispetto a quello che è la situazione pesante che sta vivendo in questa quarantena. Quindi ci sono comunque situazioni anche gratuite, non solo a pagamento, e più che altro quello che mi va di sottolineare, c'è la possibilità di rimanere in contatto anche utilizzando quella che è una modalità da remoto e quindi tutto quello che ci appartiene con le nuove tecnologie.
Professor Quattrini, noi la ringraziamo per essere stato ospite di Raduni per questo approfondimento per Raduni Voci.
Voci, l'approfondimento di attualità a cura delle radio del network.